Il brano è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano.
Venerdì Santo. Processo davanti a Pilato.
Gesù, scortato da tutti i suoi nemici, meno Anna e Caifa, esce ripassando da quei cortili del Tempio in cui tante volte aveva parlato e beneficato e guarito. Valica la cinta merlata, entra nelle vie cittadine e, più strascinato che condotto, scende verso la città che si fa rosa in un primo annuncio d'aurora. Credo che, con l'unico scopo di tormentarlo più a lungo, gli facciano fare un lungo giro vizioso per Gerusalemme, passando ad arte dai mercati, davanti agli stallaggi e agli alberghi colmi di gente per la Pasqua. E tanto le verdure di scarto dei mercati come gli escrementi degli animali degli stallaggi divengono proiettili per l'innocente, il cui volto appare con sempre maggiori lividi e piccole lacerazioni sanguinanti e velato dalle sudicerie varie che su di esso si sono sparse. I capelli, già appesantiti e lievemente stesi dal sudore sanguigno e resi più opachi, ora pendono spettinati, sparsi di paglie e immondezze, cadenti sugli occhi perché glieli scompigliano per velargli la faccia. La gente dei mercati, compratori e venditori, lasciano tutto in asso per seguire, e non con amore, l'infelice. Gli stallieri e i servi degli alberghi escono in massa, sordi ai richiami e agli ordini delle padrone, le quali, a dire il vero, come quasi tutte le altre donne, sono, se non contrarie, tutte alle offese, almeno indifferenti al tumulto, e si ritirano brontolando per essere lasciate sole con tanta gente che hanno da servire. Il codazzo urlante ingrossa così di minuto in minuto e sembra che, per una improvvisa epidemia, animi e fisionomie cambino natura, divenendo i primi animi di delinquenti e le seconde maschere di ferocia in volti verdi di odio o rossi di ira. E le mani artigliano, e le bocche prendono forma e ululo di lupo, e gli occhi divengono biechi, rossi, strabici, come quelli di folli. Solo Gesù è sempre quello, sebbene ormai velato dalle immondezze sparse sul suo corpo e alterato da lividure e gonfiori. Ad un archivolto che stringe la via come un anello, mentre tutto si ingorga e rallenta, un grido fende l'aria. «Gesù!» E Elia, il pastore, che cerca di farsi largo roteando un pesante randello. Vecchio, potente, minaccioso e forte, riesce a giungere quasi dal maestro, ma la folla, sgominata dall'improvviso assalto, restringe le sue file e separa, respinge, soverchia il solo contro tutta una plebe. «Maestro!» urla, mentre il gorgo della folla lo assorbe e respinge. «Vai, la madre, ti benedico!» E il corteo supera il punto ristretto. E come acqua che ritrova il largo dopo una chiusa, si rovescia tumultuando in un ampio viale sopraelevato sopra una depressione fra due colli, ai cui termini sono splendidi palazzi di gran signori. Torno a vedere il tempio sull'alto del suo colle e comprendo che il cerchio ozioso fatto fare al condannato per darlo in berlina a tutta la città e permettere a tutti di insultarlo, aumentando passo per passo gli insultatori, sta per conchiudersi di nuovo, tornando sui luoghi di prima. Da un palazzo esce al galoppo un cavaliere. La gualdrappa purpurea sopra il candore del cavallo arabo e l'imponenza del suo aspetto, la spada brandita nuda e menata di piatto e di taglio su schiene e su teste che sanguinano, lo fanno parere un arcangelo. Quando in un caracollo, in un'impennata del cavallo che corvetta, facendo degli zoccoli un'arma di difesa per se stesso e per il padrone, e il più valido degli strumenti di apertura per farsi largo tra la folla, gli cade dal capo il velo di porpora e oro che lo copriva, tenuto stretto da una striscia in oro, e riconosco Mannheim. «Indietro!» urla. «Come vi permettete turbare i riposi del tetrarca?» Ma questo non è che una finta per giustificare il suo intervento e il suo tentativo di giungere a Gesù. «Quest'uomo! Lasciatemelo vedere! Scostatevi o chiamo le guardie!» La gente, e per la grandine delle piattonate, e per i calci del cavallo, e per la minaccia del cavaliere, si apre. E Mannheim raggiunge il gruppo di Gesù e delle guardie del tempio che lo tengono. «Via! Il tetrarca è da più di voi, luridi servi! Indietro! Gli voglio parlare!» E lo ottiene, caricando con la sua spada il più accanito dei carcerieri. «Maestro, grazie, ma vai, e Dio ti conforti!» E come può, con le mani legate, Gesù fa un cenno di benedizione. La folla fischia da lontano, e non appena vede che Mannheim si ritira, si vendica di essere stata respinta con una grandine di pietre e di immondezze sul condannato. Per il viale, che è in salita ed è già tutto tiepido di sole, ci si avvia verso la Torre Antonia, la cui mole già appare lontano. Un grido acuto di donna. «Oh, il mio Salvatore! La mia vita per la sua, o Eterno!» Pende l'aria. Gesù gira il capo e vede, dall'alto della loggia fiorita che incorona una casa molto bella, Giovanna di Cusa, fra serve e servi. Coi piccoli Maria e Mattia intorno, tendere le braccia al cielo. Ma il cielo non sente preghiera oggi. Gesù solleva le mani e traccia un gesto di benedicente addio. A morte il bestemmiatore, il corruttore, il satanasso, a morte gli amici di esso. E fischi e sassi vengono frombolati verso l'alta terrazza. Non so se qualcuno sia ferito. Sento un grido acutissimo e poi vedo scomporsi il gruppo e scomparire. E avanti, avanti, salendo. Gerusalemme mostra le sue case al sole, vuote, svuotate dall'odio che spinge tutta una città, coi suoi effettivi abitanti e coi posticci qui convenuti per la Pasqua, contro un inerme. Dei soldati romani, tutto un manipolo, esce di corsa dall'Antonia, con le aste puntate contro la plebaglia che, urlando, si sperde. Restano in mezzo alla via Gesù con le guardie e i capi dei sacerdoti, degli scribi e degli anziani del popolo. «Quest'uomo? Questa sedizione? Ne risponderete a Roma!» dice altezzoso un centurione. «È reo di morte, secondo la nostra legge!» «E da quando vi è stato reso lo ius gladi ed sanguinis?» chiede sempre il più anziano dei centurioni, un volto severo, veramente romano, con una guancia divisa da una cicatrice profonda. E parla con lo sprezzo e il ribrezzo con cui avrebbe parlato a galeotti pidocchiosi. «Lo sappiamo che noi non l'abbiamo questo diritto, siamo i fedeli dipendenti di Roma. Ah, sentili, Longino, fedeli, dipendenti, carogne, le frecce dei miei arcieri vi darei per premio. Troppo nobile tal morte, le schiene dei muli vogliono solo il flagrum», risponde con ironica flemma Longino. I capi dei sacerdoti, scribi e anziani spumano veleno, ma vogliono ottenere lo scopo loro e tacciono. Inghiottono l'offesa senza mostrare di capirla e, inchinandosi ai due capi, chiedono che Gesù sia portato da Ponzio Pilato perché giudichi e condanni con la ben nota e onesta giustizia di Roma. Odili, siamo divenuti più saggi di Minerva. Qui, date, e marciate avanti, non si sa mai. Voi siete sciacalli e fetenti. Avervi alle spalle è un pericolo. Avanti! Non possiamo. E perché? Quando uno accusa, deve essere davanti al giudice con l'accusato. Questa è la regola di Roma. La casa di un pagano è immonda agli occhi nostri e noi già siamo purificati per la Pasqua. Oh, miserini, si contaminano ad entrare. E l'uccisione dell'unico ebreo che uomo sia e non sciacallo e rettile vostro pari non vi sporca? Va bene, state dove siete allora. Non un passo avanti, o sarete infilzati sulle aste. Una decuria intorno all'accusato. Le altre contro questa marmaglia si tente di becco mal lavato. Gesù entra nel pretorio, in mezzo ai 10 astati, che fanno un quadrato di alabarde intorno alla sua persona. I due centurioni vanno avanti. Mentre Gesù sosta in un largo atrio, oltre il quale è un cortile che si intravede dietro una tenda che il vento sommuove, essi scompaiono dietro una porta. Rientrano col governatore, vestito di una toga bianchissima, sulla quale però è un manto scarlatto. Forse così erano quando rappresentavano ufficialmente Roma. Entra indolentemente, con un sorrisetto scettico sul volto sbarbato. Stropiccia fra le mani delle fronde di erba cedrina e le fiuta con voluttà. Va ad una meridiana, si rivolge dopo averla guardata. getta dei grani d'incenso nel braciere posto ai piedi di un nume. Si fa portare acqua cedrata e si gargarizza la gola. Si rimira la pettinatura tutte a onde in uno specchio di metallo tersissimo. Pare che abbia dimenticato il condannato che aspetta la sua approvazione per essere ucciso. Parebbe venire l'ira anche alle pietre. Gli ebrei, posto che l'atrio è tutto aperto sul davanti e sopraelevato di 3 alti scalini anche sul vestibolo, che si apre sulla via già sopraelevato di altri 3 sulla via stessa, vedono tutto benissimo e fremono. Ma non osano ribellarsi per paura delle aste e dei giavellotti. Finalmente, dopo aver girato e rigirato per l'ampio luogo, Pilato va diritto incontro a Gesù, lo guarda e chiede ai 2 centurioni: «Questo? Questo. Vengano i suoi accusatori», e va a sedersi sulla sedia posta sulla predella. Sul suo capo le insegne di Roma si incrociano con le loro aquile dorate e la loro sigla potente. «Non possono venire, si contaminano». «Eue, meglio, eviteremo fiumi d'essenze per levare il caprino al luogo. Fateli avvicinare almeno, qui sotto, e badate non entrino, posto che non vogliono farlo. Può essere un pretesto quest'uomo per una sedizione». Un soldato parte per portare l'ordine del procuratore romano. Gli altri si schierano sul davanti dell'atrio a distanze regolari, belli, come 9 statue di eroi. Vengono avanti i capi dei sacerdoti, scribi e anziani, e salutano con servili inchini e si fermano sulla piazzetta che è davanti al del pretorio, oltre i 3 gradini del vestibolo. «Parlate e siate brevi. Già in colpa siete per aver turbato la notte e ottenuto l'apertura delle porte con violenza, ma verificherò. E mandanti e mandatari risponderanno della disubbidienza al decreto». Pilato è andato verso di loro, rimanendo nel vestibolo. «Noi veniamo a sottoporre a Roma, di cui tu rappresenti il divino imperatore, il nostro giudizio su costui. Quale accusa portate contro di lui? Mi sembra un innocuo. Se non fosse malfattore, non te lo avremmo portato, e nella smania di accusare si fanno avanti. Respingete questa plebe. 6 passi oltre i 3 scalini della piazza. Le 2 centurie all'armi». I soldati ubbidiscono veloci, allineandosi 100 sul gradino esterno più alto, con le spalle volte al vestibolo, e 100 sulla piazzetta su cui si apre il portone d'ingresso alla dimora di Pilato. Ho detto portone, dovrei dire androne o arco trionfale, perché è una vastissima apertura, limitata da un cancello, ora spalancato, che immette nell'atrio per il lungo corridoio del vestibolo, largo almeno 6 metri, di modo che ben si vede ciò che avviene nell'atrio sopraelevato. Oltre l'ampio vestibolo si vedono le facce bestiali dei giudei guardare minacciose e sataniche verso l'interno, guardare dall'aldilà della barriera armata che, gomito a gomito, come per una parata, presenta 200 punte ai conigli assassini. Quale accusa portate verso costui? Ripeto. Ha commesso delitto contro la legge dei padri. E venite a seccare me per questo. Pigliatelo voi e giudicatelo secondo le vostre leggi. Noi non possiamo dar morte ad alcuno. Dotti non siamo. Il diritto ebraico è un pargolo deficiente rispetto al perfetto diritto di Roma. Come ignoranti e come soggetti di Roma, maestra, abbiamo bisogno... Da quando siete miele e burro? Ma avete detto una verità, o maestri del mendacio, di Roma avete bisogno, sì? Per sbarazzarvi di costui che vi dà noia. Ho compreso. E Pilato ride, guardando il cielo sereno che si inquadra come una rettangolare lastra di cupa turchese fra le marmoree e candide pareti dell'atrio. Dite, in che ha commesso delitto contro le vostre leggi? Noi abbiamo trovato che costui metteva il disordine nella nostra nazione e che impediva di pagare il tributo a Cesare, dicendosi il Cristo, re dei Giudei. Pilato ritorna presso Gesù, che è al centro dell'atrio, lasciato là dai soldati, legato ma senza scorta, tanto appare netta la sua mansuetudine. E gli chiede, «Sei tu il re dei Giudei? Per te lo chiedi o per insinuazione d'altri?» E che vuoi che me ne importi del tuo regno? Sono forse io giudeo? La tua nazione e i capi di essa mi ti hanno consegnato perché io giudichi. Che hai fatto? Ti so leale. Parla. È vero che aspiri al regno? Il mio regno non viene da questo mondo. Se fosse un regno del mondo, i miei ministri e i miei soldati avrebbero combattuto perché i giudei non mi pigliassero. Ma il mio regno non è della terra, e tu lo sai che al potere io non tendo. Ciò è vero, lo so, mi fu detto. Però tu non neghi di essere re? Tu lo dici. Io sono re. Per questo sono venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chi è amico della verità ascolta la mia voce. E che cos'è la verità? Sei filosofo? Non serve di fronte alla morte. Socrate morì lo stesso. Ma gli servì di fronte alla vita. A ben vivere e anche a ben morire e ad andare nella vita seconda senza nome di traditore delle civiche virtù. Per Giove. Pilato lo guarda ammirato qualche momento. Poi lo riprende il sarcasmo scettico. Fa un atto di noia, gli volge le spalle. Torna verso i giudei. Io non trovo in lui alcuna colpa. La folla tumultua, presa dal panico di perdere la preda e lo spettacolo del supplizio, e urla, è un ribelle, un bestemmiatore, incoraggia il libertinaggio, eccita la ribellione. Nega il rispetto a Cesare, si finge profeta senza esserlo, compie magie, è un Satana, solleva il popolo con le sue dottrine, insegnando in tutta la Giudea, alla quale è venuto dalla Galilea insegnando. A morte, a morte! Galileo! Galileo è? Galileo sei? Pilato torna da Gesù. Lo senti come ti accusano? Discolpati. Ma Gesù tace. Pilato pensa e decide. Una centuria. E da Erode costui. Lo giudichi. È suo suddito. Riconosco il diritto del tetrarca e al suo verdetto sottoscrivo in anticipo. Gli sia detto, andate. E Gesù, inquadrato come un manigoldo da 100 soldati, riattraversa la città e torna ad incontrare Giuda Scariota, che già aveva incontrato una volta presso un mercato. Prima mi ero dimenticata di dirlo, presa dal disgusto della zuffa popolana. Lo stesso sguardo di pietà sul traditore. Ora è più difficile colpirlo con calci e bastoni, ma le pietre e le immondezze non mancano, e se i sassi cadono sonando senza ferire sugli elmi e le corazze romane, ben lasciano un segno colpendo Gesù, che procede col solo vestito, avendo lasciato il mantello del Getsemani. Nell'entrare nel fastoso palazzo di Erode, egli vede Cusa, che non sa guardarlo e che fugge per non vederlo in quello stato, coprendosi il capo col mantello.